Buon pomeriggio, ben arrivati. Come ha accennato il Presidente Pino, questo è il secondo convegno di una serie di quattro convegni che abbiamo voluto organizzare nell'ottantesimo degli eventi che hanno segnato il periodo della guerra di liberazione. Cioè, l'anno scorso abbiamo trattato come ci si è arrivati e quest'anno ci concentriamo su un argomento particolare del 43, la scelta. Noi dell'8 settembre, soprattutto quelli non giovanissimi, perché quelli giovanissimi magari non hanno mai sentito parlare, ma di giovanissimi non ne vedo granché qua, purtroppo. Ma quelli non giovanissimi hanno una visione dell'8 settembre tramandata forse anche da una certa cinematografia italiana, da un certo piagnisteo nazionale. Tipico è il film Tutti a casa di Alberto Sordi, eccetera, che sembrava fosse un qualcosa che ci è piombato sulla testa, non ce l'aspettavamo. Così non è stato. Questo è un argomento che abbiamo affrontato anche l'anno scorso, che è stato un po' l'oggetto del nostro convegno dell'anno scorso, su come ci si è arrivati all'8 settembre, attraverso le scelte fatte del ventennio, sull'organizzazione delle forze armate e su come si è arrivati a quella dissociazione tra la nazione e la leadership politica e il conflitto in atto che si è andato a creare nel periodo 40-43, dovuto sia all'andamento sicuramente non particolarmente di successo, nonostante il valore individuale, l'eroismo individuale dei nostri soldati sui vari fronti, sia le condizioni di vita interne della popolazione e quindi lo Stato, anche le condizioni economiche, cioè i bombardamenti, si era arrivati in effetti a quella dissociazione tra buona parte della nazione e il potere politico che ha reso più o meno inevitabile il 25 luglio e poi l'8 settembre come logica, inevitabile conseguenza del 25 luglio. Ovvero sia, tramutandolo in guardando gli eventi di oggi, era successo e gli alleati hanno avuto successo in quello che noi, Occidente, non abbiamo avuto successo a fare con la Russia dopo l'Ucraina, cioè la dissociazione tra la popolazione russa e la leadership, e quello che invece, se leggete anche il Corriere della Sera di oggi, un bellissimo servizio di Cremonesi, che Israele sembra essere riuscito a fare a Gaza, portando a una dissociazione tra la popolazione e la leadership di Hamas. Ovvero sia, si era in una situazione in cui si era creata questa dissociazione, in questo contesto si è arrivati alla scelta, e chi vuole magari approfondire, là c'è un volume blu che sono gli atti dell'anno scorso. In quest'ottica, quindi non una scelta piovuta dal cielo, e cioè in quest'ottica però tutti i nostri soldati, a seconda delle condizioni in cui erano, perché era diversa la situazione di chi si trovava in un'isola a Cefalonia o di chi si trovava nella madrepatria, di chi si trovava in un territorio dove potevano arrivare velocemente gli alleati e chi invece era magari in Francia. Vogliamo esaminare, vedendolo, avvalendoci dell'intervento dei relatori esperti che ci hanno fornito la loro disponibilità, i problemi individuali che si sono posti nelle varie situazioni, nei vari settori e che hanno portato alle scelte. Come diceva il generale Di Martino, le scelte non sono state per tutti le stesse e infatti domani tratteremo anche la scelta di chi ha scelto di continuare a combattere con la Repubblica Sociale. Le esamineremo tutte quante, concentrandoci su quel punto, su cosa ha portato a quella scelta. E in quest'ottica penso che sia importante fare anche un collegamento a una bellissima iniziativa dello Stato Maggiore Esercito, e lo dico non perché sono di quella forza armata, ma devo riconoscere che è dovuta all'intuito del generale Serino, che col calendario di quest'anno, volendo focalizzare sul periodo della guerra di liberazione, a cui lui è stato sempre molto attento, lo è stato anche l'anno scorso, si è concentrato su un argomento, sulla continuità. Ovvero sia, per quei soldati che hanno fatto quella scelta, non era un qualcosa che iniziava una guerra nuova. Qualunque scelta avessero fatto, per loro quella scelta era la continuazione di quello per cui stavano combattendo. Una scelta di continuità e di dedizione, e questo devo riconoscere che il calendario dell'esercito di quest'anno lo mette molto bene in evidenza. A questo punto io lascerei il campo a chi è sicuramente più competente di me e incomincerei, ringrazio di nuovo i relatori, ringrazio il pubblico, e incomincerei con la prima sessione del convegno, invitando i primi tre relatori a venire al tavolo. Il professor De Leonardis, il professor, la professoressa Giusti e il professor Pastore. Di oggi pomeriggio e incominciamo col professor Pastori dell'Università Cattolica di Milano, che ci parlerà dei piani e delle forze in campo all'8 settembre, sia quelle italiane, sia quelle dei tedeschi, sia quelle degli angloamericani. Il professor Pastori è professore associato di storia di relazioni politiche e relazioni tra il Nord America e l'Europa all'Università Cattolica di Milano. Insegna anche storia delle istituzioni militari e dei sistemi di sicurezza nella stessa facoltà e storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica. Collabora con l'ISPI e coordina i corsi sulle politiche energetiche dell'Unione Europea e la politica estera americana nel mondo multipolare. Ha pubblicato moltissime pubblicazioni e partecipa a vari convegni dove l'ho incontrato anche recentemente. Professore.
Grazie. Allora, la presentazione si è caricata, ma approfitto lo stesso per ringraziare il generale Rigobbi, per ringraziare il generale Pino, per ringraziare l'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari della Forza Armata per avermi voluto offrire la possibilità di essere qui oggi pomeriggio e di condividere queste mie brevi osservazioni. Il tema del mio intervento lo vedete sullo schermo, i piani e le forze in campo all'8 settembre 1943. Ammetto che con un piccolo atto di forza ho sovraesteso la portata di questo intervento e arriveremo non soltanto fino all'8 settembre, arriveremo fino all'inverno del 1943. È una forzatura rispetto al titolo, me ne rendo conto, ma penso che questa forzatura sia giustificata da almeno due particolari. In primo luogo, la strategia alleata nella campagna d'Italia, nella prima parte della campagna d'Italia, ha una sua continuità di fondo. Quel che succede prima dell'8 settembre è strettamente legato con quel che succede dopo l'8 settembre, e spezzare questa continuità sarebbe stata una forzatura che, diciamo così, avrebbe reso difficile comprendere alcune scelte. La seconda ragione è che se ci fermiamo all'8 settembre facciamo fatica a capire un attimino quello che fa l'esercito italiano dopo la caduta del regime. Facciamo fatica a capire perché si arriva a quella che è l'esperienza dell'esercito co-belligerante. Facciamo fatica a capire come si arriva a quella che è l'esperienza del primo raggruppamento motorizzato, che sono partecipi delle operazioni belliche proprio a partire dal tardo autunno 1943. Quindi chiedendo subito venia per questo overstretch della mia presentazione, cominciamo con appunto la presentazione. Allora, partiamo subito col dire che la pianificazione alleata della campagna d'Italia comincia mentre è ancora in corso la campagna del Nord Africa. Le operazioni in Tunisia si stanno concludendo, ma già alla fine del gennaio 1943 la conferenza di Casablanca, l'operazione Symbol, la conferenza Symbol decide in qualche modo di sfruttare il successo del Nord Africa attraverso uno sbarco in Sicilia. Non è una decisione facile. A Casablanca si scontrano due approcci, due visioni radicalmente diverse. La visione dei vertici politici e militari britannici, favorevoli a preservare in qualche modo la centralità del teatro mediterraneo attraverso una campagna in Italia, attraverso potenzialmente, possibilmente, un intervento nei Balcani, e la visione dei vertici politici e militari statunitensi, secondo i quali la fine dell'operazione in Nord Africa dovrebbe determinare un ridimensionamento considerevole dell'importanza del teatro mediterraneo e in prospettiva un trasferimento dell'attenzione delle forze alleate su quello che sarebbe stato il secondo fronte, cioè il fronte della Francia settentrionale. Perché alla fine a Casablanca si decide di portare avanti lo sbarco in Sicilia? Essenzialmente perché l'idea è che un crollo del Regno d'Italia, un crollo militare del Regno d'Italia, costringendo la Germania a intervenire in qualche modo nel teatro sud europeo, appunto, che fosse Italia, che fossero Balcani, avrebbe costretto la Germania allo stesso tempo a disperdere le sue forze, alleggerendo la pressione sul fronte russo. La conquista della Sicilia, inoltre, e questa mappa lo mostra abbastanza chiaramente, avrebbe aperto il Mediterraneo, definitivamente aperto il Mediterraneo all'azione, al controllo delle forze alleate, con benefici in termini di logistica, con benefici in termini di operatività, con la possibilità di colpire l'Austria piuttosto che la Germania meridionale attraverso bombardamenti in partenza dalle basi dell'Italia meridionale, insomma, tutta una serie di benefici. Come si concretizza il processo che porta all'inizio della campagna d'Italia? 12 febbraio 1943, la conferenza di Casablanca si è conclusa da una quindicina di giorni, 15 giorni, 3 settimane. Ad Algeri è costituito un comando, il comando della Forza 141, che poi, diciamo, sarebbe diventato il comando del 15° gruppo d'armate, il comando di Alexander, tanto per semplificare. Questo Command Force 141 è responsabile della pianificazione operativa dello sbarco in Sicilia. In realtà la pianificazione dello sbarco è qualcosa di abbastanza complesso, di abbastanza intricato. Si parte con un primo progetto di invasione che avrebbe dovuto avere come obiettivo i porti principali della Sicilia, in particolare Siracusa e Palermo. Quindi un attacco molto concentrato su due settori molto, molto specifici. Supporto di paracadutisti, interventi in profondità anche in territorio calabrese per impedire l'afflusso delle truppe tedesche e, appunto, idealmente attraverso il controllo dei porti principali si sarebbe poi dovuti arrivare allo sbarco della forza di invasione. Questo progetto viene abbandonato abbastanza presto, già il 15 di marzo, quindi un mese dopo, su forti pressioni britanniche si comincia a modificare, si comincia ad annacquare, diciamo così, questo piano operativo, si cominciano a moltiplicare le aree di sbarco, si cominciano a rafforzare i contingenti destinati all'operazione. È un ulteriore passo intermedio, il piano definitivo, il piano operativo definitivo, quello che vedete nella cartina in alto, quella delle aree di sbarco, viene approvato soltanto agli inizi di maggio. Come potete vedere, si è passati da un attacco da una parte settentrionale dell'isola a un attacco concentrato, a un'operazione concentrata essenzialmente nella parte meridionale, nella parte sudorientale. Le truppe britanniche in questo schema avrebbero dovuto giocare sostanzialmente la parte del leone. Questo è il settore, no, la freccia non si vede, questo è nel Golfo di Noto, avrebbe dovuto essere il settore di sbarco britannico con una linea d'avanzata lungo la costa verso Augusta e poi verso Catania. Le forze americane avrebbero dovuto svolgere una funzione essenzialmente di supporto intervenendo nel settore del Golfo di Gela, quindi essenzialmente nella parte meridionale della Sicilia. Nonostante la contrarietà, il comandante supremo alleato nelle forze mediterraneo, generale Eisenhower, avvalla 2 di maggio questo schema. Nonostante la contrarietà, perché essenzialmente? Perché a livello politico le divergenze emerse a Casablanca fra gli alleati continuano ad esistere. Alla metà di maggio, il piano è approvato al 2, al 12 maggio si apre la conferenza Trident, la conferenza di Washington, in cui si reiterano, si ripetono le prese di posizione contrastanti di Stati Uniti e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti insistono per ridimensionare il peso della campagna italiana, mentre la Gran Bretagna, fedele, diciamo, alla linea churchilliana del fronte meridionale, ribadisce, conferma la sua fiducia verso, appunto, una strategia periferica e chiede che il piano prosegua. Washington, conferenza Trident, si chiude con un compromesso. Entro il maggio del 1944 si sarebbe dovuto compiere lo sbarco richiesto da Washington nella Francia settentrionale. Nel frattempo, dal maggio 43 al maggio 44, le operazioni in Italia avrebbero potuto proseguire come? E qua c'è un grosso punto interrogativo. La conferenza Trident conferma lo sbarco in Sicilia, ma dopo non si sa. Il comandante in capo, quindi Eisenhower, è autorizzato a sfruttare il previsto, auspicato successo dello sbarco in Sicilia attraverso nuove operazioni che possano favorire l'uscita dell'Italia dalla guerra. In cosa consistano esattamente queste nuove operazioni è abbastanza nebuloso. Napoleonicamente, on s'engage et puis on voit. Sbarchiamo in Sicilia, vediamo come va la Sicilia e poi sfruttiamo le opportunità come si presentano. C'è un assunto di fondo dietro questa idea. L'assunto di fondo è che la campagna in Italia, la campagna d'Italia, sarebbe stata una campagna facile. Facile, che non avrebbe dovuto impiegare più di tante divisioni, e che partiva appunto dall'idea che i tedeschi più di tanto non sarebbero intervenuti a sostenere l'alleato italiano e che l'alleato italiano non avrebbe opposto più di tanta resistenza. Si partiva dalla constatazione di come la campagna del Nord Africa avesse colpito l'esercito italiano, indebolito l'esercito italiano. Quando si comincia a pensare, quando gli alleati cominciano a pensare alla campagna d'Italia, l'esercito italiano si trova in una condizione non particolarmente felice. Ha 10 divisioni in fase di riorganizzazione, ha 36 divisioni schierate all'estero in vari compiti e in varie funzioni e 13 divisioni disponibili per il servizio sul territorio nazionale. Questo l'esercito, aeronautica e marina presentano anche loro delle difficoltà, delle problematicità maggiori o minori. Forze tedesche in Sicilia e in Sardegna ci sono aliquote di reparti in transito dal fronte nordafricano. O reparti che erano arrivati in Italia in attesa di essere schierati in Nord Africa e che si fermano in Italia dopo la sconfitta in Tunisia, oppure reparti evacuati dalla Tunisia e anche in questo caso in fase di riorganizzazione. L'esercito tedesco, le forze armate tedesche per essere precisi, hanno in Sicilia 2 divisioni organiche sostanzialmente. L'Hermann Göring, Fallschirmjäger Panzerdivision e la 15ª Panzerdivision in fase di riorganizzazione, anche questa in arrivo dal Nord Africa. Quindi l'equilibrio delle forze è in netto favore degli alleati. In Sicilia, eccoci qua, in Sicilia, nell'invasione della Sicilia, operazione Husky, sono impiegate l'ottava armata britannica di Montgomery, appunto nel settore sud-orientale, e la 7ª armata statunitense, Patton, nel settore meridionale. Le due armate sono inquadrate, come abbiamo detto, all'interno del 15° gruppo d'armate di Alexander. Forza complessiva alleata circa 180.000 uomini al momento dell'inizio della campagna. Possiamo proseguire: 600 carri armati, 1.800 cannoni, 7 divisioni di fanteria, 2 divisioni corazzate, 2 aviotrasportate, supporto dal mare, supporto aereo, eccetera eccetera eccetera. Supporto aereo, che forse è l'elemento chiave della battaglia di Sicilia, il rapporto è 10-1 grosso modo. Stiamo parlando di circa 5.000 apparecchi alleati contro circa 500 apparecchi delle forze dell'asse. I reparti li vedete sulla mappa. La 6ª Armata Italiana, generale Guzzoni, con 4 divisioni di fanteria e 5 divisioni costiere, quindi un totale di circa 200.000 uomini, circa 30.000 uomini delle forze tedesche, che poi progressivamente salgono fino a circa 60.000 alla fine della campagna, perché in corso di campagna dalla penisola arrivano la 29ª Panzergrenadier e arriva la prima divisione paracadutisti, quindi raddoppia sostanzialmente la consistenza. Operazioni in Sicilia. 2 aree di sbarco, l'abbiamo detto, area di sbarco britannica fra Capopassero e Siracusa, quindi sostanzialmente nel settore del Golfo di Noto, sbarco americano grosso modo fra Scoglietti e Licata, quindi nel Golfo di Gela. Sbarco, 10 luglio 1943, preceduto da operazioni minori per l'occupazione di Lampedusa e per l'occupazione delle isole Pelagie. Lo sbarco non è facile, attenzione, lo sbarco non è facile, contrariamente alla retorica delle divisioni italiane si squagliano, sono soltanto i tedeschi che reggono, no, assolutamente. E soprattutto l'11 luglio ci sono le operazioni contro la testa di ponte di Gela, che sono particolarmente pesanti e che vedono coinvolta sì effettivamente la Hermann Göring tedesca, ma anche la quarta Livorno. L'operazione è un'operazione convergente di queste due unità. Quindi resistenza forte, resistenza accanita nel settore americano. Inizialmente resistenza molto più debole nel settore di sbarco britannico. Montgomery, mettiamola così, se l'era scelta bene. Già l'11 luglio, mentre a Gela c'è il contrattacco dell'asse, le truppe dell'ottava armata riescono ad arrivare a Siracusa e riescono ad arrivare ad Augusta, quindi l'avanzata procede in maniera abbastanza rapida. Qua in questa mappa ho cercato di riassumere gli spostamenti delle forze, quindi vediamo che al 12 di luglio le forze americane sono ancora ferme grosso modo nell'area di sbarco, riescono a uscire veramente da questa sacca soltanto il 18, arrivando il 22 di luglio a Palermo. Al contrario, l'azione britannica si blocca intorno alla linea di Catania, alla linea difensiva dell'Etna. Infatti, anche qua, se vediamo le date, al 23 di luglio le truppe britanniche arrivano grosso modo a metà del Golfo di Catania e per passare la linea bisogna aspettare il 10 d'agosto, quindi una quindicina di giorni di solida resistenza. Solida resistenza che subiscono anche le forze americane quando, dopo il 22 di luglio, lasciano Palermo e puntano verso Messina. Nell'avanzata verso Messina le truppe della Settima Armata si fermano sulla linea delle Caronie, che è sostanzialmente la continuazione della linea dell'Etna, di quella che a sud è la linea dell'Etna. A cosa serve questa resistenza? Essenzialmente a permettere alle truppe tedesche e alle truppe italiane di disimpegnarsi progressivamente dalla Sicilia. E qui vediamo quello che è un tratto caratteristico, che sarà un tratto caratteristico anche delle campagne successive, delle operazioni successive. Questo disimpegno graduale, questo disimpegno manovrato delle forze dell'asse che costringe i reparti alleati sostanzialmente a inseguire in continuazione. Quindi, entro il 17 agosto, l'evacuazione delle truppe dell'asse, 17 agosto, quindi truppe tedesche e truppe italiane, l'evacuazione delle truppe dell'asse dalla Sicilia è sostanzialmente completata. Qualche cifra. Anche qua, senza dilungarsi troppo, non so se ci saranno poi gli atti di questa presentazione. Se ci saranno, allora sarò più dettagliato negli atti, però grosso modo si spostano dalla Sicilia entro la metà di agosto circa 40.000 soldati tedeschi e 60.000 italiani, con armi, equipaggiamenti, carburante, munizioni e tutto quanto. Quindi uno sforzo logistico estremamente pesante. Operazione Lehrgang, una delle meno conosciute forse della Seconda Guerra Mondiale, della campagna d'Italia, ma appunto dal punto di vista logistico uno sforzo enorme. Diamo invece qualche numero sulle perdite, anche qua in qualche modo per sminare il discorso del c'è stato una sorta di squagliamento. La Settima Armata perde circa 10.000 uomini fra morti e feriti, circa 3.000 morti, 2.800 e 6.500 feriti. L'Ottava Armata, siamo sullo stesso ordine di grandezza, 2.700 morti, 8.000 feriti. L'asse perde fra morti e feriti circa 29.000 uomini. I morti sono divisi grosso modo equamente fra forze tedesche e forze italiane. Dai numeri che ho trovato siamo nell'ordine dei 4.007 tedeschi contro 4.003 italiani. Quindi direi non propriamente uno squagliamento e non propriamente una passeggiata di salute. Ok, e adesso siamo arrivati al problema. La Sicilia l'abbiamo presa, almeno mettendoci nei panni del comando alleato, siamo arrivati al problema. La Sicilia l'abbiamo presa e adesso, dopo la Sicilia, cosa facciamo? Come sfruttiamo la famosa occasione che la conferenza Trident ci aveva messo nelle mani? Chiedo scusa. Eccolo qua come lo sfruttiamo. Con uno sbarco in continente, con uno sbarco nella parte peninsulare dell'Italia. Sbarco che in realtà più che uno sono tre sbarchi, tre operazioni separate. Abbiamo innanzitutto le truppe dell'Ottava Armata che sbarcano in Calabria, passando lo stretto di Messina, quindi risalendo la penisola dalla Calabria. Operazione che ha essenzialmente una funzione diversiva. L'obiettivo è cercare di tenere agganciate più forze possibile nella punta dello stivale per rendere possibile quella che è l'effettiva iniziativa strategica alleata, lo sbarco nel Golfo di Salerno, su cui torneremo. Terza punta, diciamo così, del tridente, lo sbarco aviotrasportato britannico su Taranto, operazione Slapstick, nel tentativo, anche in questo caso, da un lato di trattenere forze fuori dal teatro principale, dall'altro di catturare le basi aeree della zona di Foggia, che il comando alleato considerava importanti, considerava essenziali per andare a colpire, come dicevamo prima, l'Austria piuttosto che la Germania meridionale. Allora, sia lo sbarco in Calabria, sia lo sbarco aviotrasportato in Puglia sono operazioni abbastanza, così gli inglesi direbbero, uneventful. Non ci sono particolari dati da registrare. Sostanzialmente le truppe britanniche salgono tranquille attraverso la Calabria, attraverso la Lucania e si ricongiungono con le forze anglo-americane provenienti da Salerno all'altezza di Vallo della Lucania, quindi nulla di particolarmente rilevante. Slapstick riesce a occupare Taranto e progressivamente, dopo un afflusso di altre forze britanniche via mare, a risalire il Tacco, a risalire la Puglia, e arriva senza problemi, sostanzialmente senza problemi, fino a Foggia. grosso modo alla fine di settembre gli inglesi sono a Foggia, quindi la Puglia è stata tranquillamente occupata. La giunzione fra le forze britanniche e le forze americane a Vallo della Lucania avviene addirittura il 16, quindi ancora in maniera ancora più semplice. Come reagiscono le forze tedesche? Perché a questo punto siamo alla metà di settembre, c'è stato l'armistizio, c'è stato l'8 settembre, c'è stato l'annuncio in realtà dell'armistizio, quindi le forze italiane sono uscite dal conflitto. Come reagiscono le forze tedesche? Continuando ad applicare, chiamiamola così, la strategia siciliana. Ripiegamento manovrato. E adesso arriviamo al punto, diciamo dal punto di vista alleato, al punto veramente dolente. Salerno, 9 settembre 1943. 3:30 di mattina, se ricordo bene. Le truppe della Quinta Armata sbarcano nel Golfo di Salerno, grosso modo su un arco che va da Pestum a Maiori. Sbarca una quinta armata americana, fra virgolette, in realtà congiunta, con una componente americana che opera nella parte meridionale del teatro e una pesante componente britannica che opera nella parte settentrionale. Quindi sesto corpo d'armata americano, generale Dooley, nel settore di Pestum, decimo corpo d'armata britannico, generale McCreary, che opera nel settore di Salerno e nel settore di Maiori. Inizialmente le cose vanno bene, 9, 10, le cose vanno talmente tanto bene che all'11, il giorno 11, sbarca addirittura la riserva d'armata, sbarca la 45esima divisione americana e il fronte viene addirittura esteso, si va a sud fino ad Agropoli e a nord da Maiori ci si sposta fin quasi ad Amalfi praticamente, quindi si allarga il fronte di invasione. Problema, le forze alleate un po' sovrestendono il fronte, un po' si fermano troppo a consolidare la testa di ponte e già il 12 le truppe tedesche contrattaccano lungo la valle del Sele, eccolo qua, 16esima Panzer Division operante nel settore e in qualche modo la spallata della Panzer Division supportata da due divisioni Panzer Grenadieren in qualche modo riesce a respingere lo sbarco alleato sulla testa di ponte. È crisi grossa nel senso che generale Clark, comandante della Quinta Armata, per un attimo pensa anche alla possibilità di ritirarsi. Poi un po' arrivano rinforzi, un po' arriva il supporto di fuoco delle navi, un po' arriva il supporto dell'aeronautica. Insomma, la superiorità aerea paga, in questo caso paga e paga bene, e insomma piano piano si riconquista la testa di ponte e ci si attesta su Salerno. Anche per un motivo, e anche questo motivo poi ritornerà fuori nel resto della campagna, le rivalità all'interno del comando tedesco. Il comandante generale del fronte sud, feldmaresciallo Kesselring, si scontra in qualche modo con quello che è il comandante operativo del settore settentrionale, feldmaresciallo Rommel, un po' il golden boy all'epoca dell'esercito tedesco, feldmaresciallo Rommel che di fronte alla crisi di Salerno dice no, io le mie truppe a sud di quella che sarebbe stata poi la linea gotica, non le mando. Perché? Semplicemente perché scoprirei il mio fronte. Quindi a sud le truppe non le mando. Quindi in questo momento critico che va dal 12 al 14 di settembre, oltre al, diciamo, all'aspetto positivo dell'azione alleata, c'è anche l'aspetto negativo delle rivalità degli Screzi all'interno del comando tedesco. Screzi che ritorneranno appunto a galla più avanti. Fra l'altro Rommel aveva a disposizione due reparti non da poco, cioè la 26esima corazzata e la prima corazzata SS, la Liebstandarte. Quindi si supera, gli alleati superano la crisi di Salerno e parallelamente le forze tedesche ricominciano ad arretrare. Ci si sposta da Salerno sulla linea del Volturno. Eccoci qua, ci si sposta da Salerno alla linea del Volturno con un salto in avanti di qualche, salto in avanti o salto indietro, a seconda di come vogliamo vedere la cosa, di qualche decina di chilometri in realtà. Le truppe alleate riescono a liberare Napoli, ma quello che era il grande premio, l'obiettivo che tutti quanti sognavano, cioè di aprire la strada di Roma, non si concretizza. La conquista di Napoli, l'occupazione di Napoli, si riduce grosso modo appunto a una vittoria simbolica. Le dieci giornate. È Brescia che mi condiziona. Le quattro giornate di Napoli, sì, scusate. Ok, allora, Napoli appunto, la conquista, liberazione, occupazione di Napoli è una vittoria, però è tutto sommato una vittoria di Pirro, non porta appunto all'obiettivo di liberare la strada di Roma. Ancora più, se vogliamo, problematico, l'avanzata da Salerno al Volturno è molto più lenta di quanto ci si aspettasse. E qui cominciano a venire fuori problemi che anche in questo caso sarebbero stati un elemento ricorrente della campagna d'Italia: la difficoltà di gestire la catena logistica, la difficoltà di gestire il terreno, difficoltà del terreno, e da un certo punto di vista l'incapacità di trovare un punto di equilibrio fra la spinta sul lato tirrenico delle forze della Quinta Armata e la spinta sul fronte adriatico delle truppe dell'Ottava Armata. Perché se Clark su Roma, diciamo così, segue la via dritta, risalendo lungo l'Adriatico, Montgomery sul lato dell'Adriatico sta cercando di portare avanti una manovra aggirante attraverso essenzialmente Pescara, che è fuori da questa mappa, eccola qua, Pescara, un aggiramento attraverso la piana di Avezzano e sostanzialmente arrivare a Roma da nord, nord-est. E questa, come dire, questi due motori non funzioneranno mai veramente bene. Quindi l'avanzata sul Volturno è più lenta del previsto, l'obiettivo di occupare Roma non viene realizzato e in ultima analisi anche il tentativo di Montgomery di appunto realizzare la sua manovra napoleonica, la sua grande manovra aggirante, non funziona. Sul fronte adriatico si ripete esattamente lo stesso scenario che abbiamo appena visto sul fronte tirrenico, quindi avanzate di pochi chilometri, estremamente costose di fronte al ripiegamento manovrato delle truppe tedesche, che si attestano grosso modo sulla linea dei diversi fiumi che uno parallelo all'altro scendono dall'Adriatico, scendono dagli Appennini verso l'Adriatico. Quindi agli inizi di ottobre si arriva a Termoli, il 12 ottobre si supera il Volturno, però appunto superato il Volturno ancora una volta ci si ferma. Ancora una volta ritornano alla luce i contrasti, le tensioni che esistono sia fra i comandanti alleati sia fra i comandanti tedeschi. Superato, sfondato il Volturno, nell'alto comando tedesco c'è uno scontro molto forte fra Kesselring, che continua a sostenere la bontà della strategia siciliana, quindi quella dell'arretramento manovrato e delle linee d'arresto, e Rommel, che sostiene: abbandoniamo Roma, abbandoniamo l'Italia centro-meridionale, ripieghiamo, e anche qua diciamolo per comodità, sulla linea gotica, sull'Appennino tosco-emiliano, e difendiamo il nord, che è veramente quello che dobbiamo difendere in Italia. È uno scontro di potere, chiaramente, è uno scontro di due visioni strategiche, ma è anche uno scontro di potere all'interno dell'alto comando. Rommel perde lo scontro, è richiamato dall'Italia, trasferito nella Francia settentrionale, sarà responsabile della difesa delle coste della Normandia all'epoca dello sbarco, però quel che conta ai nostri fini è che alla fine risulta vincente la strategia di Kesselring, che, anticipando prima le slide, è questa: è una serie di linee parallele che attraversano l'Italia e che costringono gli alleati a forzare il passaggio una volta dopo l'altra. Linea del Volturno, di cui abbiamo parlato, forzata alla metà di agosto, linea Barbara subito dietro alla linea del Volturno, linea Gustav, la linea d'inverno, la cosiddetta linea d'inverno, con, diciamo, questa piccola variante punteggiata che vedete soltanto nel settore tirrenico, la linea Bernhard. Il tempo sta per finire, quindi indichiudiamo molto rapidamente. Allora, metà novembre le truppe della Quinta Armata sono arrivate alla linea Bernhard. Hanno passato il Volturno, sono arrivate alla Bernhard. Ma c'è un problema. La conferenza interalleata di Teheran, ha approvato il piano per l'invasione della Francia settentrionale, della futura operazione Overlord. Quindi le truppe dal fronte mediterraneo, le truppe alleate dal fronte mediterraneo, cominciano ad essere ritirate. E chiaramente non si ritirano le truppe peggiori, si ritirano le truppe migliori. Quindi non soltanto si avvicina l'inverno, non soltanto gli alleati si trovano in un contesto orografico problematico, ma si trovano anche, fra virgolette, scremati dei loro reparti migliori. È vero, arrivano i rimpiazzi, arriva il corpo francese del generale Juin, arriva quella realtà particolarissima che è la First Special Force del colonnello Frederick, arriveranno un po' più avanti i polacchi del secondo corpus, entreranno in linea i reparti dell'esercito italiano co-belligerante. I numeri, diciamo così, si salvano. la qualità ne risente un pochettino. E la qualità comincia a risentirne in un momento decisamente critico, cioè il momento del forzamento della, della linea Bernard. Queste mappe, mi dispiace che si vedano male, sono prese dalla relazione ufficiale americana. Appunto, la qualità è un po' quella che è, però questa dà molto bene l'idea di quale fosse il terreno su cui si doveva operare. Questo è il punto di partenza, diciamo, per il forzamento della linea Bernard. Questa è l'esito finale. Vedete qualche nome che in questi giorni ritornerà: Migliano, il passo di Migliano, con dietro, eccolo qua, il Monte Lungo, il Monte Camino qua in mezzo, quindi non mi dilungo appunto perché il tempo è poco e poi se ne sentirà parlare. Di fatto il forzamento della linea Bernard, dell'attestamento del fronte lungo la linea Gustav, è il punto finale della campagna del 1943. È il punto finale dal punto di vista militare, ma è anche il punto finale dal punto di vista umano. Nel dicembre del 1943 i due protagonisti, nel bene e nel male, due dei protagonisti nel bene della campagna d'Italia, Eisenhower e Montgomery, lasciano il teatro. E questo è qualcosa destinato ad avere comunque delle conseguenze. Si apre il lungo episodio di Cassino, della conquista di Cassino, dell'apertura della strada di Roma, però per aprire la strada di Roma dobbiamo arrivare al maggio del 1944, quindi sarà per un'altra occasione. E intanto grazie a tutti.